SBS Italia.
E noi, come annunciato già in precedenza e come anche annunciato da Edoardo Bennato, dedichiamo la prossima mezz'ora alle startup italiane. Italian Innovation Days Australia ha ospitato ieri un evento a Melbourne, domani invece è il turno di Adelaide, dedicato proprio agli innovatori italiani, alle startup italiane.
Eh sì, ne abbiamo già parlato ieri quando abbiamo cominciato a vedere alcuni degli ospiti. Durante questi incontri, appunto, come dicevi tu Carlo, sono presentate 8 startup innovative che vogliono espandersi appunto in Australia dopo essere passate anche per l'Asia. Noi ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti e ovviamente vi ricordiamo che potete intervenire anche voi per porre loro domande, perché parliamo di progetti molto interessanti e innovativi, quindi scopriamo un po' come sono nati e anche, volendo, se vi va, raccontarci la vostra storia d'impresa. Il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordiamo: 1300 799 626, per chiamarci in diretta, oppure per mandarci un messaggio potete scrivere allo 0429 996 263.
Startup, quindi, cosa sono, come si inseriscono nei mercati tradizionali, quali sono le sfide a partire da quelle economiche per recuperare il capitale, per poi passare a quelle per espandersi. Allora, noi ne parleremo con i nostri ospiti, 3 ospiti che andiamo immediatamente a presentare. Allora, abbiamo Giampiero Tessitore, che è fondatore di Vegea. Buongiorno Giampiero e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
E poi abbiamo Valentina Longobardo, cofondatrice anch'essa di Vegea. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E infine Mick Odelli, fondatore di Senso Immersive. Buongiorno Mick.
Buongiorno a tutti.
Che sei un po' l'italo-australiano del gruppo.
Sì, a quanto pare.
Ecco, no, raccontaci questa cosa qua. Mamma australiana di Sydney, giusto?
Sì, sì. Poi io ho vissuto a Sydney dal 2003 al 2007. Oh, mi sono laureato a Sydney in comunicazione visiva alla University of New England e poi purtroppo sono tornato in Italia, ma purtroppo...
Scusa, solo... come purtroppo? In che senso? Raccontaci com'è
andata. In verità sono tornato in Italia perché volevo. C'era una bella opportunità di mercato, però pensavo di riuscire a non mettere troppo radici, perché la mia idea sarebbe quella comunque di continuare a fare su e giù.
Certo,
poi
una bella opportunità di mercato dall'Australia all'Italia fa un po' specie come discorso, effettivamente. Non lo sentiamo molto spesso da queste parti, in genere è il contrario, no? Dall'Italia ci si espande all'estero.
Sì, diciamo che io ho studiato principalmente effetti speciali per il cinema, quindi ero molto tecnico, diciamo, nell'utilizzo di queste tecnologie. In Italia si era un po' più indietro, diciamo, al periodo, e quindi all'inizio con la mia prima azienda facevamo render architettonici fotorealistici, e in Italia non esistevano, quindi appena arrivato lì era molto facile riuscire ad aver mercato. Poi ci siamo espansi in altre cose, però.
La cosa interessante di questo Italian Innovation Days Australia è il fatto che appunto hanno raccolto queste 8 startup italiane e tutte sono particolari, insomma non sono delle nuove imprese che fanno del business tradizionale, ma delle cose totalmente wow. Per esempio ieri abbiamo ospitato questa startup che fa dei microchip per il bestiame, oppure robotica per la chirurgia, e anche le vostre sono molto interessanti. Io con Valentina, prima, per fare lo spiritosone, leggendo Vegea, il vostro business, ho detto, io ho tradotto da quello che riscrivete che usate la cacca delle mucche per fare le borse, e lei mi ha detto c'è un progetto simile. Cosa fate Vegea?
Sì, noi produciamo una similpelle vegetale dagli scarti della lavorazione vinicola, quindi bucce, semi e raspi dell'uva che restano dopo la produzione del vino, quindi uno scarto dell'agroindustria, e gli diamo un valore aggiunto appunto trasformandolo in un nuovo materiale completamente nuovo, bio-based, perché deriva da una materia prima vegetale rinnovabile ed ha molte applicazioni, quindi dalla moda all'arredo, all'automotive, al packaging.
Anche perché, come viene? Cioè, tipo, a cosa assomiglia questo materiale?
È una similpelle, assomiglia alle stesse caratteristiche di una similpelle, sì.
E come è venuta questa idea della vinaccia alla borsa? Perché è particolare.
L'idea è venuta a Giampiero, che è qui con noi oggi, ed è stato un percorso particolare. Non siamo partiti direttamente alla vinaccia, abbiamo analizzato diversi scarti dell'agroindustria, Poi abbiamo scoperto che la vinaccia contiene dei composti polifunzionali specifici come gli oli e la lignocellulosa, che sono adatti ad essere trasformati in un biopolimero che poi viene spalmato su un supporto tessile fino a realizzare una vera e propria similpelle.
Beh, però abbiamo capito che c'è un sacco di ricerca. Qual è il vostro background?
C'è Giampiero, che è un architetto, quindi è lui che ha sentito l'esigenza di trovare un materiale che fosse del tutto nuovo, che ancora quindi non esisteva nel mondo della moda. Voleva assolutamente trovare un'alternativa alla pelle animale sintetica. Poi c'è Francesco Merlino, che è l'altro team member, ed è un chimico industriale. E l'abbiamo conosciuto all'università. Io invece sono laureata in giurisprudenza, ma per l'azienda mi occupo di marketing e comunicazione.
Quindi è il chimico che lavora?
Adesso principalmente sì, abbiamo il nostro team di ricerca che è al lavoro, mentre noi siamo qui all'Italian Innovation Days Australia.
E c'è qualcuno che lo dovrà pur fare.
Sì, dai. Bisogna fare entrambe le cose.
Senti, vediamo proprio il tema di oggi, appunto, sono le start-up. Giampiero, allora, come nasce il tutto nel momento? Avete questa idea bellissima, idea originale, la gente comune normalmente entra nel panico, perché o va da mamma e gli chiede: mamma, c'hai mica un paio di milioni di euro da darmi? Ogni tanto succede, ma è abbastanza raro. Se no, cosa si fa?
No, guarda, nel nostro caso è nata così, con degli investimenti personali iniziali. Se noi, nel nostro caso, siamo stati molto fortunati perché abbiamo applicato a dei bandi e dei premi che abbiamo vinto. In modo particolare abbiamo vinto il premio più importante sulla moda sostenibile, indetto dalla H&M Foundation, che è il brand di moda svedese, e quindi ci ha dato un primo grant di 300.000 euro, e quindi ne abbiamo potuto subito investire con questo budget, e poi abbiamo anche vinto dei finanziamenti europei. Quindi il nostro è stato un percorso abbastanza accelerato e, diciamo, fortunato magari rispetto ad altri che hanno più difficoltà.
Ecco, perché voi siete particolarmente bravi e innovativi, oppure c'è anche un elemento di maggiore attenzione? Cioè, adesso è più facile perché comunque i finanziamenti arrivano più facilmente rispetto che magari a 10 anni fa?
Sì, sicuramente c'è un'attenzione sulla ecosostenibilità molto più alto. Gli stessi brand di moda stanno investendo molto di più in progetti innovativi, perché anche la consapevolezza delle persone a questi temi è sempre più elevata, e quindi ci sono molti più investimenti a riguardo.
E c'è Mick, allora tu sei l'italo-australiano Michele, solo che si fa chiamare Mick per evitare problemi con, perché ti hanno chiamato più volte Michelle.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Giustamente Mick, andiamo sul sicuro. Qual è il tuo business? Senso Immersive, un po' d'Italia e un po' di inglese.
Sì, sì.
Cosa fate?
Allora, difficile parola, sarebbe facile con un video, ma creiamo installazioni immersive emozionali, sensoriali. In sostanza utilizziamo principalmente sistemi di videoproiezione per cambiare un po' gli ambienti di architetture di interni in generale. Quindi facciamo all'interno di spa, di hotel, ristoranti, mondo del retail, ci si trova all'interno di un ambiente che cambia pelle davanti alle persone. Quindi utilizziamo i videoproiettori, ma non per vedere un film, ma di fatto per muovere la luce in maniera dinamica e interattiva rispetto alle persone. Quindi alla fine è un ambiente che interagisce e segue lo stato d'animo delle persone a seconda di quello che si vuole creare nell'ambiente.
Faccio un esempio: in questo studio di Radio SBS con 4 microfoni, le pareti imbottite, le vetrate, cosa potresti creare?
Potremmo per esempio essere in un bel campo aperto con aria e...
visto che manca questa... un po' in questo momento. Giusto, effettivamente, no? Hai ragione, mi piace l'idea.
ma infatti tramite soltanto proiezioni?
Principalmente proiezioni, poi usiamo qualunque tipo di tecnologia. Abbiamo la fortuna di arrivare senso a una spin-off di Drawlight, che è un altro mio studio che fa principalmente videomapping, realtà virtuale, realtà aumentata, un po' alla Vivid Sydney se vogliamo, e quindi le tecnologie le conosciamo tutti. Tutte. Applichiamo principalmente quella delle videoproiezioni perché è una luce indiretta, quindi non dà fastidio, e se applicata in maniera corretta dà la sensazione che sia il materiale stesso a prendere vita.
Ecco, quanto sono credibili? Cioè, quanto sono
se fatti bene sono molto molto efficaci. È bello vedere proprio l'emozione nelle persone cambiare. Abbiamo situazioni in cui abbiamo creato degli itinerari itinerari museali dove le persone alla fine del percorso erano o in lacrime o comunque diciamo che la nostra forza più grande ad oggi è quella di utilizzare molto le neuroscienze, quindi abbiamo capito che nel momento in cui non facciamo più intrattenimento o engagement puro com'è con l'altra azienda,
che è un po' fine a se stessa alla
fine. Infatti, esatto, qui creiamo delle installazioni permanenti, quindi il giorno dopo devono continuare a dare qualcosa, quindi abbiamo pensato che quello che consegniamo sono dei emotional triggers, se vogliamo, quindi un qualcosa che attivi o che cambi lo stato d'animo delle persone, quindi devo capire come funziona il cervello. No, sì, dipende come vogliamo vedere. Di sicuro c'è anche una componente etica, certo, perché per esempio nel mondo del retail il comportamento d'acquisto, nel mondo delle neuroscienze si dice che è del 70-90% dettato dalle emozioni, quindi non è poco a che fare con le tecnicità dei prodotti, e quindi lì si ha una forte arma per poter condizionare. Quindi qua bisogna capire che cosa si vuole fare. Come tutte le tecnologie, se si è applicata bene,
fa bene. Valentina, che state pensando? Interessante, dobbiamo parlarci.
No, interessantissimo, perché ho visto il video e quindi so esattamente di cosa sta parlando. E
ecco, allora per gli ascoltatori magari sono interessati, si può vedere magari su YouTube degli esempi?
Sì, allora sensoimmersive.com è lo studio, gli studi sono due, in verità se si vuole vedere un po' tutte le tecnologie in generale, l'altro studio è Drawlight, quindi DRAW Light come luce.net.
E noi continueremo a parlare di tutta questa innovazione e ricerca, bella, bella ricerca che arriva dall'Italia all'Australia fino alle 9, le linee sono aperte, quindi se avete domande sulle cose di cui abbiamo parlato, 1300 799 626, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo con voi tra pochissimo. Sono le 9, anzi no, aspetta, sono un po' in anticipo oggi, sono già proiettata nel futuro. Se... sarà tutto questo parlare di innovazione? Non so. Però insomma, dicevamo, sono le 8:47 sulla costa est d'Australia. Noi abbiamo questa mattina tantissimi ospiti che ci sono venuti a trovare per raccontarci questi Italian Innovation Days, un evento voluto dal consolato di Melbourne University e University of Adelaide, di cui appunto ci parlano alcuni tra gli animatori. Abbiamo in studio con noi questa mattina Giampiero Tessitore, Valentina Longobardo e Mick Odelli.
Allora, io prima, alquanto cafonamente, senza accorgermi appunto, con venderò la canzone, c'era la parte venderò la mia sconfitta che sembrava che ve la stessi gufando. Però effettivamente il mondo della startup è un mondo dove i coltelli girano, scivoloso. C'è qualcuno che mi può, tra voi, che mi può raccontare quali sono le probabilità di successo, quali sono invece le percentuali di sconfitta, appunto? Magari Mick, che ti vedo annuire.
Allora, eccomi. Sì, beh, interessante. Nel nostro caso, tra l'altro, avendo aperto il primo studio 10 anni fa, il termine startup, soprattutto in Italia, non era neanche molto conosciuto. Società completamente brainless, siamo andati avanti a caso, mille ferite, cresciuti grazie alle sconfitte. Di fatto, se ci si rialza, poi si imparano molte cose. Senso nasce 3 anni fa, invece, proprio con il sistema: cerco fondi, tento di capire come funziona, faccio il business plan e così via.
Ecco, quindi, scusami se ti interrompo, siete un po' due facce della stessa medaglia, perché ci avete raccontato voi, Giampiero e Valentina, che per quanto riguarda i fondi non dico che sia stata facile, però c'è stato tipo una procedura da seguire che è andata bene. Invece per te 10 anni fa, Mick, era tutto da reinventarsi.
O almeno noi non eravamo a conoscenza assolutamente. Poi sì, negli ultimi anni abbiamo capito che se si trova un modo, cioè che esiste un modo corretto per far nascere una startup ad oggi. Non so se 10 anni fa sarebbe funzionato allo stesso modo, però.
Beh, un mondo sicuramente che si muove a velocità sempre più importante. Siete in Australia appunto per promuovere voi stessi, le vostre idee, i vostri prodotti, se così li possiamo chiamare, insieme ad altre 6 imprese, se non sbaglio, 2 ne abbiamo ospitate anche ieri. E vi chiederei, qual è la vostra aspettativa? Ieri c'è stato il vostro primo evento, anche i primi incontri con gli imprenditori o speriamo eventuali partner commerciali australiani. Com'è andata?
Nel nostro caso è andata benissimo, abbiamo avuto l'opportunità di fare un pitch di 15 minuti, l'opportunità di networking è stata enorme, ci sono stati tanti incontri dopo il pitch e nel nostro caso quello che cerchiamo oltre che fondi sono contatti fondamentalmente con le aziende vinicole, perché l'Australia esatto, abbonda, l'Italia è il primo produttore di vino al mondo, l'Australia anche un grande produttore di vino al mondo, quindi miriamo a stabilire delle collaborazioni e delle partnership con le aziende vinicole per poi magari in un futuro, quando il processo produttivo sarà industrializzato, concedere in licenza la tecnologia. Quindi questa è stata sicuramente una grande opportunità per noi.
E invece per te, Mick?
Beh, ho potuto mostrare i video, quindi è andata bene. No, sì, è andata molto bene. Io cerco principalmente proprio network in generale, non cerco fondi, ma so che gli australiani, almeno quando ero io qua, insomma, early adopters tantissimo, agli australiani piace l'innovazione, quindi qui ci sono molte realtà che possono usufruire di quello che facciamo noi. Io tra l'altro ho la difficoltà un po' di far conoscere un mercato che le persone non conoscono, cioè un tipo di tecnologia che non si sa che si può utilizzare in quel modo, quindi per me qualunque occasione per poter raccontare un po' quello che si può fare con queste stanze immersive è importante.
Ma a questo punto quali sono le differenze fra la startup e diciamo un business più tradizionale? Quali sono i punti in comune, quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
Un business tradizionale sta in piedi da solo, forse. Una startup è sempre in...
No, spiegami in che senso. Cioè, vendo mele e se le vendo vado bene, se no non le vendo?
No, fondamentalmente non sei in ricerca di fondi come lo è una startup. Noi siamo in una fase di ricerca, nel nostro caso la ricerca è difficile, richiede tantissimo tempo e quindi i finanziamenti li cerchiamo in continuazione. Siamo stati fortunati fino ad adesso, ne abbiamo ricevuti e...
Quindi state continuando comunque con le vostre ricerche per arrivare a un modello di ottimizzazione per poi passare a una produzione che possa anche assicurare un ritorno di capitali.
Esatto.
Ok, quindi insomma siamo ancora in una fase esplorativa, sicuramente aprirsi a mercati stranieri è un ottimo principio. Bisogna dire che questa serie di eventi è una serie di eventi importanti appunto perché porta anche in Australia un racconto dell'Italia differente, no? Perché molto spesso arriva qui il racconto di un'Italia da cui si scappa, si parte. Voi invece siete giovani che, non so, in qualche modo tengono duro e cercano di fare innovazione in Italia e non deve essere sicuramente semplice. Giampiero, quali sono state nel momento dell'inizio proprio, siete ancora agli inizi, ma gli inizi degli inizi, quali sono state le difficoltà più importanti che avete riscontrato, quelle più complesse?
Beh, la difficoltà più grande è proprio quella che riguarda l'aspetto chimico, quindi di ricerca e innovazione. Ma devo dirti la verità, siamo stati fortunati perché anche con dei contatti che già avevo all'interno del Politecnico di Milano, dove mi sono laureato, e all'Università di Firenze, ho trovato subito delle collaborazioni molto aperte, perché da subito è molto piaciuto il progetto.
Ma da così giovani, se si può dire, ecco, entrare in un mondo che è molto tradizionale come quello dell'impresa italiana, com'è? Cioè come si viene accolti, ecco?
Beh,
quando
noi
si
siamo,
parla di certo,
noi siamo
così nuovi.
Certo, siamo ancora all'inizio noi, quindi forse quello scontro ancora per noi non è ancora arrivato, ecco.
Quindi bello però che hai già pensato a
con il scontro.
Che scontro.
Esatto.
A proposito di
Beh,
coltelli.
Quando si vuole cambiare le cose, insomma, c'è sempre un po' una rivoluzione.
Infatti una delle parole che più abusate in inglese è il concetto di disruption, cioè qualcuno che entra a far casino sostanzialmente. Mick, invece tu che hai una buona idea di come funziona l'Australia e come funziona l'Italia, quali sono le differenze più grandi tra i due mercati, ma anche a livello proprio di attitudine della gente normale?
Allora, questa è un'opinione strettamente personale, però una cosa che ho notato quando lavoravo, ho avuto un piccolo periodo in cui riuscivo sia a studiare che a lavorare in Australia, insomma, so che dopo le 5:30 c'è gran poco da fare qua, quindi a un certo punto non
che
importa
è un,
di che
è un bene,
che è un bene, perché è proprio lo stile di vita che io cerco alla fine, no? Cioè rispettare un po' sia il lato personale che il lato lavorativo. Una cosa che ho trovato più facile in Italia, se vogliamo, questo può essere forse strano, non lo so, e non so se sia cambiato, è il fatto di poter accedere più facilmente alle ai decision makers in un'azienda. Cioè anche nell'azienda grande io posso comunque provare a bussare alla porta e trovarmi il CEO, CEO che ha voglia di parlare con me, mentre per quello che è stata la mia esperienza in Australia è più un bilanciamento tra le due parti, no?
Quindi, questo è abbastanza controintuitivo, avrei detto il contrario,
magari mi sbaglio, però comunque nella mia esperienza così è stato. Sì.
Tua?
Mm-hmm. Sì.
Invece punti in comune?
Punti in comune, direi questa è una domanda difficile, verità. Diciamo che alla fine entrambe le culture hanno un modo diverso, ma comunque in comune di essere un po' easygoing, no? Cioè, nel senso che l'italiano magari ha una facilità di approccio iniziale, l'australiano per quello che ho visto io, qualunque incontro è molto poco formale alla fine, no? Quindi si riesce comunque ad avere quel tipo di conversazione molto da possiamo dire da osteria, se vogliamo, no? dove in Italia si dice che i contratti più importanti li firmi su un tovagliolo, no? In Australia magari il contratto no, però le cose importanti da dire si possono comunque dire a tavola, mangiando, senza formalità.
Nei tanti coffee meetings che vediamo esatto. Accadere in tutti i coffee shops dell'Australia. Allora, ricordiamo anche magari, Carlo, gli altri ospiti dell'evento, quindi le altre imprese, Wenda e Wicker, Amico Amuco, che abbiamo conosciuto ieri, Biospremi, Value Biotech, Wise e Hermes Cyber Security. Sono tutte aziende italiane, appunto, a livello di startup, che stanno lavorando con l'innovazione e la tecnologia, che presentano per la prima volta i loro prodotti, le loro idee, i loro progetti nel mercato australiano.
Tra l'altro, un'anticipazione: noi nei prossimi giorni metteremo in onda un'intervista con Attilio Pignieri, che è CEO di H2U, che ha vinto proprio recentemente il primo Italian Business Award della Camera di Commercio Italiana, un'azienda, anche lui una startup, che si occupa proprio di facility per l'idrogeno, appunto la rivoluzione dell'idrogeno che avverrà in senso mainstream veramente nei prossimi anni. Lui è uno dei protagonisti. Prima di salutarci i nostri ospiti, allora, quindi startup innovativo, siete giovani ragazzi pieni di energie, come funzionerà la fase di consolidamento? Allora, come vi vedete da qui a 10 anni? Valentina.
Domanda difficile.
Moderni, per cui il vostro è tempo, spazio temporale è da qui a 3 mesi e poi non si sa, è così?
È difficilissimo fare previsioni, previsioni soprattutto di tempistiche, perché la ricerca impiega tempo, è lunga e costosa, ma speriamo che tra un paio d'anni riusciremo ad essere sul mercato, riusciremo a commercializzare e a vendere la nostra similpelle ai brand di moda, di automotive magari.
E per te, Mick?
Beh, nel nostro caso l'esplosione la stiamo un po' vivendo ora, perché la nostra fortuna, se è difficile dire quello che facciamo, poi quando realizziamo qualcosa è permanente, quindi abbiamo due musei, due mostre in Italia, una a Castello di Miramare e Trieste e una che apre fra 15 giorni a Venezia su Canova, dove insomma quando si fa qualcosa del genere le persone poi vengono a cercarti per capire chi l'ha fatto. Abbiamo fatto la prima spa sensoriale d'Europa, o così loro dicono, che è una sorta di wellness spa dove tutto l'ambiente cambia in funzione delle emozioni, quindi anche lì fatta a dicembre e iniziamo ad avere forti richieste.
Riuscissimo... E stai lavorando appunto per farla anche qua nei nostri studi di SBS.
Sì,
io pensavo anche a casa mia.
Ah, gratis.
Certo.
No, l'obiettivo comunque è quello di riuscire a trovare un imprenditore visionario, o comunque qualcuno che abbia l'interesse di realizzare le stesse cose qua, pur vedendo come funzionano già in Italia, perché poi con una prima realizzazione è da lì che si muove tutto per noi.
Magari diamo la parola anche a Giampiero.
Giampiero, tu come ti vedi fra 10 anni?
Tra 10 anni non lo so. Il nostro obiettivo, oltre a produrre questa similpelle, è anche quella comunque di iniziare, visto la comunicazione che abbiamo avuto, un piccolo anche nostro brand di accessori eco-friendly, animal-friendly.
Ok, allora noi ringraziamo i nostri ospiti questa mattina per questa carrellata sul mondo delle startup italiane che si trovano qua in Australia per Italian Innovation Days Australia. Gian Piero Tessitore, cofondatore di Ivegea, grazie per essere stato con noi su Radio
grazie
SBS. Valentina Longobardo, anch'essa cofondatrice di Ivegea.
Grazie.
E infine Mick Odelli, Senso Immersive.
Grazie a tutti.
Gli Italian Innovation Days continua domani anche ad Adelaide sul nostro sito sbs.com.au/italian. Vi daremo anche i dettagli dell'evento. Adesso passiamo il microfono a Domenico Gentile per la seconda edizione del GR e noi torniamo in diretta con voi fino alle 10 tra pochissimo.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.